Wuhan è conosciuta colloquialmente come una delle quattro fornaci della Cina per la sua estate opprimente, calda ed umida. Delle quattro fornaci, Wuhan, tuttavia, è anche cosparsa di fornaci vere e proprie. Il massiccio complesso urbano funge da sorta di nucleo per l'industria dell'acciaio, del cemento e per le altre industrie legate all'edilizia della Cina. Il suo paesaggio, punteggiato dagli altiforni a lento raffreddamento delle fonderie statali di ferro e acciaio rimaste, ora afflitte dalla sovrapproduzione e costrette a una nuova e controversa tornata di ridimensionamenti, privatizzazioni e ristrutturazioni, ha dato luogo a diversi grandi scioperi e proteste negli ultimi 5 anni. La città è essenzialmente la capitale edilizia della Cina, il che significa che ha svolto un ruolo particolarmente importante nel periodo successivo alla crisi economica globale, gli anni in cui la crescita cinese è stata sostenuta dall'incanalamento di fondi di investimento in progetti infrastrutturali ed immobiliari. Wuhan non solo ha alimentato questa bolla con il suo eccesso di materiali da costruzione ed ingegneria civile, ma così facendo è diventata una vera e propria città del boom immobiliare. Ma ora, questa fornace che guida l'economia cinese del dopo crisi sembra, come quella delle sue fonderie di ferroacciaio, raffreddarsi. Anche se questo processo era già ben avviato, la metafora non è più solo economica, dato che la città, un tempo affollata, è isolata da oltre un mese e le sue strade sono state svuotate dal mandato del governo cinese. Il più grande contributo che potete dare è «Non riunitevi, non causate il caos», si legge così in un titolo del Guangming Daily, gestito dal Dipartimento di Propaganda del Partito Comunista Cinese. Oggi i nuovi ampi viali di Wuhan e le scintillanti edifici di acciaio e vetro sono tutti freddi e vuoti, mentre l'inverno tramonta nel capodanno lunare e la città ristagna sotto la costrizione dell'ampia quarantena. Isolarsi è un buon consiglio per chiunque in Cina, dove l'epidemia del nuovo coronavirus ha ucciso più di 2.000 persone, più del suo predecessore, l'epidemia di SARS del 2003. L'intero paese è in isolamento, come durante la SARS. Le scuole sono chiuse e le persone sono rinchiuse nelle loro case in tutto il paese. Quasi tutte le attività economiche si sono fermate per le vacanze del Capodanno lunare del 25 gennaio, ma la pausa è stata prolungata di un mese per frenare la diffusione dell'epidemia. Le fornaci della Cina sembrano aver smesso di bruciare, o almeno si sono ridotte a carboni ardenti. Secondo le ultime stime, l'epidemia causerà già quest'anno un rallentamento del PIL cinese al 5%, al di sotto del tasso di crescita già in calo del 6% dell'anno scorso, il più basso degli ultimi 3 decenni. Alcuni analisti hanno detto che la crescita del primo trimestre potrebbe scendere del 4% o meno, e che questo rischierebbe di innescare una sorta di recessione globale. Si pone una domanda, prima impensabile: cosa accadrà all'economia globale quando la fornace cinese comincerà a raffreddarsi? All'interno della Cina stessa, la traiettoria finale di questo evento è difficile da prevedere, ma la situazione ha già portato a un raro processo collettivo di messa in discussione e comprensione della società. L'epidemia ha contagiato direttamente quasi 80.000 persone, secondo le stime più prudenti, ma ha sconvolto la vita quotidiana sotto il capitalismo per quasi 2 miliardi di persone, intrappolate in un momento di precaria autoriflessione. Questo momento, seppur pieno di paura, ha fatto sì che tutti si ponessero contemporaneamente alcune domande profonde. Cosa mi succederà? Ai miei figli? Alla mia famiglia? Ai miei amici? Avremo cibo a sufficienza? Sarò pagato? Riuscirò a pagare l'affitto? Chi è responsabile di tutto questo? L'esperienza soggettiva è un po' come quella di uno sciopero di massa, ma che, nel suo carattere non spontaneo, calato dall'alto verso il basso e, soprattutto, dalla sua involontaria iperatomizzazione, illustra così chiaramente gli enigmi di fondo del nostro strangolato presente politico. Esattamente come i veri scioperi di massa del secolo precedente permettevano di chiarire le contraddizioni della loro epoca. La quarantena, quindi, è come uno sciopero svuotato dalle sue caratteristiche comuni, ma capace comunque di dare un profondo shock sia alla psiche che all'economia. Questo fatto, da solo, è degno di riflessione. In questo senso, l'epidemia presenta due occasioni di riflessione. In primo luogo, si tratta di un'occasione per esaminare questioni sostanziali su come la produzione capitalistica si rapporta al mondo non umano a un livello più fondamentale. Come, insomma, il mondo naturale, compresi i suoi substrati microbiologici, non può essere compreso senza fare riferimento a come la società organizza la produzione. E in secondo luogo, questo momento di isolamento è utile per una riflessione sullo stato attuale della società cinese. Alcune cose diventano chiare solo quando tutto si blocca inaspettatamente, e un rallentamento di questo tipo non può che rendere visibili tensioni precedentemente oscurate.
L'epidemia di Covid-19 non può essere compreso senza tener conto dei modi in cui gli ultimi decenni di sviluppo della Cina, attraverso il sistema capitalistico globale, hanno plasmato il sistema sanitario del paese e più in generale lo stato della sanità pubblica. L'epidemia, per quanto nuova, è quindi simile ad altre crisi sanitarie pubbliche che l'hanno preceduta, che tendono a essere prodotte con quasi la stessa regolarità delle crisi economiche e a essere considerate in modo simile all'interno della stampa popolare, come se fossero eventi casuali, dei cigni neri, assolutamente imprevedibili e senza precedenti. La realtà, tuttavia, è che queste crisi sanitarie seguono i loro propri schemi caotici e ciclici, resi più probabile da una serie di contraddizioni strutturali integrate nella natura della produzione e della vita proletaria sotto il capitalismo. Proprio come nel caso dell'influenza spagnola di inizio Novecento, il coronavirus è stato in grado di prendere piede e diffondersi rapidamente a causa di un generale degrado dell'assistenza sanitaria di base tra la popolazione in generale. Ma proprio perché questo degrado si è verificato nel bel mezzo di una crescita economica spettacolare, è stato oscurato dietro lo splendore delle città scintillanti e delle grandi fabbriche. La realtà, tuttavia, è che la spesa per beni pubblici come la sanità e l'istruzione in Cina rimane estremamente bassa, mentre la maggior parte della spesa pubblica è stata diretta verso le infrastrutture, ponti, strade ed elettricità a basso costo per la produzione. Nel frattempo, la qualità dei prodotti del mercato interno è spesso pericolosamente scarsa. Per decenni l'industria cinese ha prodotto esportazioni di alta qualità e di alto valore, realizzata secondo i più alti standard globali per il mercato mondiale, come gli iPhone e i chip per i computer. Ma quei beni lasciati al consumo sul mercato interno hanno standard abissali, causando scandali regolari e profonda sfiducia nel pubblico. Prima dell'incorporazione del paese nel sistema capitalistico globale, servizi come l'assistenza sanitaria in Cina erano un tempo forniti in gran parte nelle città sotto il sistema Danwei, un sistema di benefici aziendali o per lo più, ma non esclusivamente in campagna, da cliniche sanitarie locali con un abbondante personale dei cosiddetti medici scalzi, il tutto fornito come servizio gratuito. I successi dell'assistenza sanitaria dell'era socialista cinese, così come i suoi successi nel campo dell'istruzione di base e dell'alfabetizzazione, sono stati così sostanziali che anche i critici più accaniti del paese hanno dovuto riconoscerli. Da allora però una combinazione di trascuratezza e privatizzazione ha sostanzialmente degradato questo sistema, esattamente nello stesso momento in cui la rapida urbanizzazione e la produzione industriale non regolamentata di beni per la casa e gli alimenti ha reso ancora più stringente la necessità di una sanità diffusa, per non parlare delle norme alimentari, farmaceutiche e di sicurezza. Pensate, oggi la spesa pubblica cinese per la sanità è di $323 pro capite, secondo dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questa cifra è bassa rispetto agli altri paesi a reddito medio-alto ed è circa la metà di quella spesa da Brasile, Bielorussia e Bulgaria. La regolamentazione è da minima a inesistente, con il risultato di numerosi scandali. Nel frattempo, gli effetti di tutto questo si fanno sentire soprattutto sulle centinaia di milioni di lavoratori migranti, per i quali ogni diritto alle cure sanitarie di base svanisce completamente quando lasciano le loro città rurali, dove, in base al sistema OCU, sono residenti permanenti, indipendentemente dalla loro effettiva ubicazione. In una condizione di massicci disinvestimenti pubblici dal sistema sanitario non c'è da stupirsi che il coronavirus abbia preso piede così facilmente. Insieme al fatto che in Cina emergono nuove malattie trasmissibili a un ritmo di una ogni 1-2 anni, le condizioni sembrano essere favorevoli alla continuazione di tali epidemie. Come nel caso dell'influenza spagnola, le condizioni generalmente pessime della salute pubblica tra la popolazione proletaria hanno aiutato il virus a prendere piede e da lì a diffondersi rapidamente.
Covid-19 ha catturato l'attenzione globale con una forza senza precedenti. L'Ebola, l'influenza aviaria e la SARS, naturalmente, hanno avuto tutti i loro fremiti mediatici associati. Ma qualcosa in questa nuova epidemia ha generato un diverso tipo di resistenza. In parte, ciò è dovuto quasi certamente alla spettacolare portata della risposta del governo cinese, che ha prodotto immagini altrettanto spettacolari di megalopoli svuotate, in netto contrasto con la normale immagine mediatica della Cina, sovraffollata e troppo inquinata. Questa risposta è stata anche una fonte proficua per le normali speculazioni sull'imminente crollo politico o economico del paese, già pompate dalle continue tensioni della prima fase della guerra commerciale con gli USA. Questo si combina con la rapida diffusione del virus per dargli il carattere di una minaccia immediatamente globale, nonostante il suo basso tasso di mortalità. A un livello più profondo, però, ciò che sembra più affascinante della risposta dello Stato è il modo in cui è stata eseguita attraverso l'uso dei media, come una sorta di prova generale melodrammatica per la piena mobilitazione della controinsurrezione. Questo ci dà una visione reale della capacità repressiva dello Stato cinese, ma ne sottolinea anche la più profonda incapacità, svelata dalla necessità di fare così tanto affidamento su una combinazione di misure di propaganda totale dispiegate attraverso ogni media possibile e di mobilitazione volontaria della gente del posto, altrimenti non soggetta ad alcun obbligo materiale da rispettare. Sia la propaganda cinese che quella occidentale hanno sottolineato la reale capacità repressiva della quarantena, la prima raccontandola come un caso di intervento efficace del governo in caso di emergenza e la seconda come l'ennesimo caso di esagerazione totalitaria da parte del distopico Stato cinese. La verità non detta, però, è che proprio l'aggressività della repressione indica una più profonda incapacità dello Stato cinese, che a sua volta è ancora in fase di completa costruzione. Tutto questo ci dà una finestra sulla natura dello Stato cinese, mostrandoci come esso stia sviluppando nuove e innovative tecniche di controllo sociale e di risposta alle crisi, tali da essere impiegate anche in condizioni in cui la macchina statale di base è scarsa oppure inesistente. Tali condizioni, nel frattempo, offrono un quadro ancora più interessante di come la classe dirigente di un determinato paese potrebbe reagire quando la crisi diffusa e l'insurrezione attiva provocano simili disgregazioni anche negli stati più robusti. L'epidemia virale è stata favorita sotto ogni aspetto da scarsi collegamenti tra i vari livelli governativi. La repressione dei medici informatori da parte dei funzionari locali contrasta con gli interessi del governo centrale. I meccanismi inefficaci di segnalazione degli ospedali e la scarsissima assistenza sanitaria di base sono solo alcuni degli esempi. Nel frattempo, diversi governi locali sono tornati alla normalità a ritmi diversi, quasi completamente fuori dal controllo dello Stato centrale. Sembra quasi del tutto casuale quali porti siano operativi e quali locali abbiano riavviato la produzione, ma questa quarantena fai da te fa sì che le reti logistiche a lunga distanza da città a città rimangano perturbate, poiché qualsiasi governo locale sembra in grado di impedire semplicemente il passaggio di treni o camion merci attraverso i suoi confini. È questa incapacità di base del governo cinese che lo ha costretto ad affrontare il virus come se fosse un'insurrezione, inscenando una vera e propria guerra civile contro un nemico invisibile.
Centinaia di persone sono state arrestate o multate per aver sparso voci sulla malattia e alcuni che sono fuggiti dalla quarantena sono stati arrestati e condannati a lunghe pene detentive e le stesse carceri stanno ora vivendo una grave epidemia a causa dell'incapacità dei funzionari di isolare gli individui malati anche in un ambiente come quello carcerario letteralmente progettato per un facile isolamento. Questo tipo di misure disperate e aggressive rispecchiano quelle di casi estremi di controinsurrezione, ricordando più chiaramente le azioni di occupazione militare, coloniale, in luoghi come Algeria o più recentemente Palestina. Mai, prima d'ora però, sono state condotte su questa scala, né in megalopoli di questo tipo che ospitano gran parte della popolazione mondiale. La condotta della repressione offre poi una strana lezione a chi ha un'idea di rivoluzione globale, poiché si tratta, in sostanza, di un'opera di reazione guidata dallo Stato.
La quarantena ha anche iniziato a far vedere la prima ondata di ripercussioni economiche nella vita delle persone. Il lato macroeconomico di questo fenomeno è stato ampiamente segnalato con una massiccia diminuzione della crescita cinese che minaccia una nuova recessione globale, soprattutto se abbinata a una stagnazione in Europa e a un recente calo di uno dei principali indici di salute economica degli Stati Uniti. In tutto il mondo le imprese cinesi e quelle fondamentalmente dipendenti dalle reti produttive cinesi stanno ora esaminando le loro clausole di forza maggiore, che consentono di ritardare o annullare le responsabilità in un contratto commerciale, quando tale contratto diventa impossibile da eseguire. Anche se al momento è improbabile, la semplice prospettiva ha causato una cascata di richieste di ripristino della produzione in tutto il paese. L'attività economica, tuttavia, si è ripresa solo a macchia. Tutto funziona già senza problemi in alcune aree, mentre in altre è ancora totalmente ferma a tempo indeterminato. Ma ci sono anche altri effetti che sono meno visibili, anche se probabilmente più importanti. Molti lavoratori migranti, compresi quelli che erano rimasti nelle loro città di lavoro per la festa di primavera o che sono riusciti a tornare prima che venissero attuate varie misure di blocco, sono ora bloccati in un limbo. A Shenzhen, per esempio, dove la stragrande maggioranza della popolazione è costituita da immigrati, gli abitanti del posto riferiscono che il numero dei senza tetto ha cominciato a crescere in maniera spaventosa. Diversi edifici della città hanno visto un aumento dei piccoli furti, soprattutto di cibo consegnato alle porte dei residenti che rimangono in quarantena. In generale, i lavoratori stanno perdendo gli stipendi perché la produzione è in stallo. Nel frattempo, la maldestra risposta precoce al virus, la dipendenza dello Stato da misure particolarmente punitive e repressive per controllarlo e l'incapacità del governo centrale di coordinarsi efficacemente tra le varie località per destreggiarsi tra produzione e quarantena, tutto questo indica che una profonda incapacità permane nel cuore della macchina statale. Allo stesso tempo, se la campagna contro Covid-19 può essere letta anche come una prova generale di controinsurrezione, è degno di nota il fatto che il governo centrale ha solo la capacità di fornire un coordinamento efficace nell'epicentro del Hubei e che le sue risposte in altre province, anche in luoghi ricchi e ben considerati, rimangono in gran parte scoordinate e disperate. Questa situazione fornisce una lezione, in primo luogo, sulla debolezza che sta alla base del potere statale e in secondo luogo funge come un ammonimento sulla minaccia rappresentata da risposte locali scoordinate e irrazionali quando la macchina statale centrale è sopraffatta. Queste lezioni sono importanti in un'epoca in cui la distruzione causata dall'accumulazione senza fine si è estesa sia verso l'alto nel sistema climatico globale che verso il basso nei substrati microbiologici della vita sulla Terra. Queste crisi diventeranno solo più comuni, mentre la crisi secolare del capitalismo assume un carattere apparentemente non economico. Nuove epidemie, carestie, inondazioni e altri disastri naturali saranno usati come giustificazione per l'estensione del controllo dello Stato e la risposta a queste crisi funzionerà sempre più come un'opportunità per esercitare nuovi e non testati strumenti per la controinsurrezione. In una Cina in quarantena cominciamo a intravedere un paesaggio di questo tipo, almeno nei suoi contorni. Strade vuote di fine inverno, facce illuminate da telefoni che sbirciano dalle finestre, barricate di fortuna comandate da poche infermiere o poliziotti o volontari, o semplicemente attori pagati col compito di issare bandiere e dirvi di mettere la maschera e di tornare a casa. Il contagio è sociale. Non dovrebbe quindi sorprendere che l'unico modo per combatterlo in una fase così avanzata sia quello di scatenare una sorta di guerra surreale contro la società stessa. Non riunitevi, non causate il caos, ma il caos può costruirsi anche da solo. Mentre le fornaci di tutte le fonderie si raffreddano fino a far scoppiettare dolcemente le braci e poi a far nevicare la cenere fredda, Le tante piccole disperazioni non possono fare a meno di uscire da quella quarantena e di riversarsi dolcemente insieme in un caos più grande che un giorno, come questo contagio sociale, potrebbe rivelarsi difficile da contenere.
Ci avviamo verso la conclusione di questa puntata di Cattivi Pensieri di quest'oggi. In questa seconda parte di trasmissione vi abbiamo presentato alcuni stralci di questo lungo e interessante testo, noi per il momento solo in lingua inglese, ma che confidiamo venga tradotto quanto prima. Si chiama Social Contagion, contagio sociale reperibile sul blog in lingua inglese chuang.blog, che praticamente appunto concentrato sulle dinamiche scatenate a livello di politica e di gestione interna dalla crisi del coronavirus in Cina. c'è una lunga parte che non abbiamo toccato per questioni di tempo, ma che vi consigliamo di recuperare, del testo, dove si analizza un po' proprio nella storia anche recente, insomma, del modo di produzione capitalistico rispetto alla questione delle malattie. Sostanzialmente si fa un po' un parallelo con i grandi momenti di sviluppo industriale legate a crisi epidemiologiche, insomma, di malattie, di diffusione di malattie. Si parla dell'inizio insomma della rivoluzione industriale in Inghilterra e le epidemie che colpirono quella grande popolazione di diseredati, di proletarizzati, e si fanno poi anche dei paragoni con la grande cosiddetta influenza spagnola di inizio secolo, che accompagnò lo scoppio della prima guerra mondiale, anche qui legato alle scarse condizioni di malnutrizione, insomma di nutritive e di precarie salute di gran parte della popolazione, soprattutto proletaria d'Europa di quel periodo. E poi alcuni pezzi che abbiamo presentato, che invece fanno alcune riflessioni molto interessanti su come in questo caso lo Stato cinese ha cercato di gestire questa situazione di emergenza sociale attraverso una serie di misure qua definite quasi da controinsurrezione, quindi una situazione che ha messo in difficoltà. Sono da leggere in questo senso, ci suggeriscono gli autori del testo, uno Stato già di per sé non del tutto costruito, insomma parliamo sempre di fondamentalmente di un mezzo continente, quindi anche proporzioni difficili da immaginare, anche se con i dovuti distinguo, piccole crisi anche di questo tipo di gestione fra Stato centrale e organizzazione più territoriale vagamente possono essere visti anche in questa fase un po' surreale della politica italiana, in questa gestione dell'emergenza fra governo centrale e regioni, che non vanno chiaramente spesso nella stessa direzione, a sottolineare come questi momenti di emergenza portino alla luce anche fratture forse più profonde nella stessa gestione dello Stato.
Un'altra questione interessante che emerge dal testo è insomma il sottolineare un'apparente contraddizione tra il sistema di fabbriche, concentrazionario di fabbriche tipico del periodo fordista in Europa, mm-hmm. diciamo, poi chiaramente con numeri e dimensioni differenti, senza quel appunto apparato economico keynesista, che era quello che qui aveva sostenuto quel tipo di concentrazione operaie, con tutto ciò che questo vuol dire, per cui welfare pubblico, per cui aumento della sanità, perché chiaramente insomma se uno vuole avere tanti operai concentrati nello stesso luogo dovrebbe quantomeno prendersi carico che appunto non si sviluppino malattie di un certo tipo. Questa cosa chiaramente, per una serie di motivi che adesso non possiamo andare, insomma non ci possiamo dilungare, in Cina non è stata fatta, nel senso che il boom cinese è avvenuto in anni in cui questa organizzazione, cioè il keynesismo come organizzazione economico e politica, era già ampiamente in declino, e appunto questo, cioè insomma malattie è sicuramente uno degli allarmi.
Certo, la creazione di un cosiddetto welfare state sul modello fordista così occidentale, se mi passa del termine, è una delle sfide che il governo cinese deve anche affrontare in questa sua marcia di sviluppo forzato, anche come risposta a tensioni interne,
però, appunto,
una richiesta
interna. Però la particolarità rispetto al keynesismo, qual è? Sono i margini di profitto bassi, per cui questo, una parte del testo che non abbiamo letto per questioni di spazio, evidenzia di come se i datori di lavoro di, adesso non mi ricordo, forse del Guangdong, insomma, prendono come caso di studio una zona particolarmente ricca di fabbriche della Cina, dovessero pagare una copertura sanitaria ai propri dipendenti,
una parte del profitto destinata a
questa cosa renderebbe per i padroni di queste fabbriche assolutamente inopportuno il fatto di avere le fabbriche lì, e gli costringerebbe di fatto a una delocalizzazione, per cui qui ritorniamo a uno dei temi che abbiamo affrontato più volte dai microfoni di Cattivi Pensieri, per cui insomma in questo momento di stagnazione proprio c'è un'impossibilità garantire agli operai una serie di coperture, al di là delle pressioni con lotte, con scioperi che insomma si possono fare.
Certo, a proposito di delocalizzazione, proprio viene sottolineato anche da più analisti come probabilmente questo effetto di lunga data di coronavirus sarà anche un'accelerazione verso le delocalizzazioni già fuori dalla Cina stessa, un processo già attivo e accelerato dalla stessa guerra dei dazi con gli Stati Uniti, quindi un delocalizzare verso soprattutto il sud-est asiatico, con questo però con un peso sociale non indifferente, perché queste milioni, queste masse di soprattutto migranti interni che hanno costituito il cuore pulsante del boom economico cinese, da qualche parte hanno bisogno dargli delle risposte, una collocazione, quindi questo non può che far presagire anche un ritorno di una questione sociale un po' più dirimente nello stesso territorio cinese.
Certo, vi riconsigliamo per cui di andare a ripescare dal blog Chuang questo articolo, Social Contagion, articolo che peraltro ha il merito all'interno di un ambiente militante quantomeno di tirare in ballo alcune questioni, perché diciamo che insomma il dibattito è stato un pochettino povero, cioè inizialmente concentrato su una sorta di dibattito tra virologhi su epidemia grave, epidemia non grave, poi in un secondo momento spostato in molte di quelle pubblicazioni che mi è capitato di leggere in ambienti militanti su riflessioni, per carità, giuste, come quelle del fatto di una sanità italiana assolutamente non pronta, che ha avuto delle privatizzazioni forti negli ultimi anni, però secondo me questo testo ha proprio il merito di porre quelle che sono veramente le questioni centrali di questa epidemia, per cui di metterla in uno scenario più globale, soprattutto inserirla nel contesto di crisi che stiamo vivendo in questi anni.